sede della Sapienza prega per noi. Benvenuti anche oggi nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per l'odierno incontro dei Sabati Mariani, dedicati, come sapete, quest'anno alle figure sacerdotali mariane, ieri e oggi. E un cordiale saluto a chi si pone in ascolto della lezione attraverso Radio Mater. Tra le figure sacerdotali, e sono tante, che hanno costellato di santità e di dottrina la Chiesa di Dio, anche in tema mariano, nell'evo moderno spicca la figura di un insigne maestro di spiritualità, grande mistico e grande poeta spagnolo, San Giovanni della Croce, il riformatore del Carmelo insieme con la grande Teresa d'Avila. Non potevamo tralasciare di porlo nella lista dei grandi che tuttora fanno scuola non solo ai carmelitani, ma a quanti vogliano seguire la strada luminosa ed oscura di Cristo, della sua croce, che è sapienza divina. E desideravamo conoscere ciò che gli ha detto della Vergine Maria nei suoi celebri scritti e come ha vissuto con lei la sua salita verso la perfezione, verso il Carmelo. Ce ne parla il carmelitano nostro amico, il professore di Sacra Scrittura alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma, padre Bruno Moriconi. Ci dirà del rapporto di San Giovanni della Croce con la Vergine Maria. Padre Bruno Moriconi, che tutti conosciamo, ha soprattutto al suo attivo delle pubblicazioni di argomento biblico e spirituale. Basta ricordare la Lectio Divina della prima lettera di Giovanni, uomini davanti a Dio, la spiritualità dei Salmi e tante altre pubblicazioni. Con noi è stato diverse volte e con tanta nostra soddisfazione e gioia nei nostri sabati mariani. Lo ringraziamo dell'amicizia, lo ascoltiamo con tanta attenzione.
Grazie padre Erbanno. Dice Thomas Merton che chiunque voglia intraprendere seriamente un cammino di spiritualità non può non far riferimento al Carmelo, non perché noi carmelitani siamo meglio degli altri, ma nel senso che abbiamo la gioia di avere lungo la nostra storia dei santi che, essendo, nonostante la loro elevatezza spirituale e dottrinale, essendo molto essenzialmente evangelici, sono diventati santi universali. Basta pensare a Teresa d'Avila o a Teresa di Lisieux, ma possiamo aggiungere Edith Stein e certamente Giovanni della Croce, di cui vogliamo parlare questa sera mettendo in risalto il suo rapporto con la Vergine Maria, con la Madre di Gesù e la Madre Nostra. Giovanni della Croce fu dichiarato dottore mistico, fu questo proprio il titolo che il Papa gli diede, nel 1926. E è un santo che è conosciuto non soltanto all'interno del cristianesimo, ma anche fuori di esso, per esempio nel mondo buddista, mondo induista, laddove si fanno degli studi anche cercando dei rapporti di ricerca della perfezione con lo Zen, per esempio. Si chiamava Juan de Yepes ed era l'ultimo di tre fratelli. Era nato in un villaggio, piccolo villaggio, di nome Fontiveros, nei dintorni di Avila, in Castiglia. Era il 1542 quando veniva alla luce. E 3 anni dopo moriva Lutero e 2 anni dopo, circa, forse 4 anni dopo moriva Lutero e 3 anni dopo veniva indetto il Concilio di Trento. Dico questo tanto per far capire il momento in cui egli veniva al mondo. E potremmo dire che nasceva dunque per cantare la bellezza della fede in Cristo, per cantare l'avventura spirituale, come ricerca reciproca tra Dio e l'anima, non soltanto come ricerca dell'uomo nei confronti di Dio, ma come ricerca reciproca. Dio cerca più noi di quanto noi cerchiamo Lui. Juan de Yepes, dunque, come vi dicevo, nasce ultimo di 3 fratelli e rimane presto orfano di padre, e dopo la morte di suo padre, anche per certe circostanze del momento, nella sua regione è costretto a vivere in miseria, cioè a vivere di stenti. Dall'età di 9 anni risiede a Medina del Campo, dove vive 3 esperienze fondamentali. La prima è quella del servizio agli infermi. Vive infatti presso un ospedale ed egli, forse anche per potersi guadagnare qualche cosa per poter mangiare, assiste infermi che sono anche infettivi. Quindi però viene segnato sicuramente da questo contatto con la miseria umana, con la sofferenza. Seconda esperienza che egli fa da giovane è che egli studia presso i gesuiti, studia i classici, quindi contatto con la realtà della sofferenza, ma anche contatto con la cultura. Giovanni della Croce non è infatti semplicemente un mistico per la sua esperienza, ma anche un mistico che ha saputo esprimere la sua esperienza e dunque ha avuto anche le categorie per farlo, perché è un uomo che ha anche studiato molto, anche se non era questa sicuramente non era questo l'ideale della sua vita. Nel 1563, dunque a 22 anni, entra nel noviziato carmelitano della stessa città, assumendo il nome di Giovanni di San Mattia. È il secondo nome che egli porta. Professa l'anno seguente e parte per Salamanca, dove segue per 4 anni i corsi di filosofia e teologia presso quella università, dal 1564 al 1568. Viene ordinato sacerdote e torna a celebrare la sua prima messa a Medina del Campo, dove nel frattempo è arrivata una donna, Teresa di Gesù, Teresa d'Avila, e è arrivata lì perché ha portato anche a Medina del Campo una fondazione di un rinnovamento del Carmelo, che poi proprio per lei verrà chiamato Carmelo Teresiano. E c'è un incontro, potremmo dire, dal punto di vista esterno, casuale, dal punto di vista della fede, provvidenziale, anche perché da lì nasce una svolta molto significativa, non soltanto per Giovanni della Croce come individuo, ma molto significativa per quelli che saranno i suoi figli spirituali. Un incontro casuale con Santa Teresa, alle prese ormai da anni con la riforma delle Carmelitane, gli fa scoprire a padre Giovanni, ormai è padre Giovanni, la direzione definitiva da dare alla sua vita. Il 28 novembre del 1568, infatti, con altri due confratelli, inizia a Duruelo, ancora nei pressi di Avila, la riforma carmelitana anche nel ramo maschile. Inaugura una nuova forma di vita e assume il nome definitivo. Abbiamo visto che la sua prima esperienza è quella della croce, della sofferenza, attraverso la sofferenza. Dunque assume il nome di Giovanni Juan de la Cruz, Giovanni della Croce. A causa della disputa che c'era tra il vecchio ordine e questo ramo nascente, egli subì anche persecuzione e fu rinchiuso in una carcere conventuale a Toledo per questioni di giurisdizione tra calzati e scalzi dal 1577 al 1578, circa 9 mesi. Per 9 mesi passò dunque momenti duri, sia per il fisico che per il morale. E certamente anche questo lascerà un'impronta nella sua esperienza umana e mistica, dato che è un'esperienza umana vissuta nella luce della fede e in contatto con Dio. Di fatto, gli studiosi hanno stabilito che fu proprio in quel carcere, 3 metri per 1,5 metri, quindi una stanzina dove c'era soltanto una piccola feritoia da cui arrivava un po' di luce attraverso la quale durante il giorno e poteva vedere qualche cosa. Ecco, secondo gli studiosi fu proprio lì, proprio in quel carcere, in quella situazione, che gli scrisse i poemi più belli, che sembrerebbero essere nati in un momento di felicità. Da qui dunque anche la chiave per comprendere che cosa vuol dire partecipare alla croce di Cristo, partecipare alla pace di Cristo, che è una pace che riguarda l'interiore, l'interiorità più che l'esteriorità. Compose lì il cantico spirituale, lo mandò a memoria, forse riuscì ad ottenere qualche piccolo pezzo di carta per annotare le cose che non voleva dimenticare. Compose lì le romanze, compose la bellissima poesia La fonte, che bien se io la fonte che mana e corre, un che è de noce. Fuggito dal carcere, perché non è proibito fuggire laddove si è trattati ingiustamente, da dove è possibile farlo, fuggito dal carcere va in Andalusia, al Calvario, a Baessa, a Granada. Cresce il ritmo della sua attività di superiore e di direttore di anime, cosa che non gli impedisce di portare a termine la sua opera di scrittore. Compone ancora altre poesie e alcuni avvisi. Stende soprattutto il commento ai grandi poemi, cioè quei poemi che aveva composto in poesia significavano tutto il cammino spirituale, e su richiesta delle anime delle persone che egli dirigeva, egli ne scrive la spiegazione, da cui le grandi opere che noi, di cui noi possiamo servirci per illuminare la nostra vita. Muore ad Úbeda, per non stare a raccontare tutta la sua vita, muore ad Úbeda il 14 dicembre 1591. Aveva 49 anni. 2 anni dopo, i suoi resti mortali vengono portati a Segovia, dove si conservano ancora oggi. È stato beatificato da Clemente X nel 1675 e canonizzato da Benedetto XIII nel 1726. Fatto dottore, creato dottore mistico, come abbiamo detto all'inizio, 200 anni dopo, nel 1926, da Pio XI. Gli scritti li ricordo soltanto. Giovanni della Croce, nelle opere raccolte in un volume, nelle sue opere raccolte in volume troviamo normalmente all'inizio o alla fine di questo stesso volume gli scritti brevi, che sono la fonte, appunto, quella poesia che ho citato poco fa, il pastorello, le cautele, che sono delle istruzioni che deve usare colui che vuole essere un vero religioso, parole di luce e amore, 78 sentenze spirituali, tra le quali c'è la bellissima orazione dell'anima innamorata, due poemetti, uno sulla Trinità, uno sull'incarnazione, e un certo numero di lettere, perché la maggior parte di esse, per prudenza, per non cadere nelle mani dei persecutori, egli stesso le distrusse, perché non cadessero nelle mani dei persecutori, egli stesso le distrusse, quindi abbiamo semplicemente una trentina di lettere sue. E poi, o dopo queste, o prima di queste, le grandi opere, che sono la salita del Monte Carmelo, dove egli tratta del processo di purificazione dell'anima attraverso la fede, la speranza e la carità, la notte, notte attiva, notte passiva, notte oscura dei sensi, notte oscura della fede, il cantico spirituale, dove Giovanni della Croce tratta del matrimonio, del cammino verso il matrimonio spirituale, e la fiamma viva d'amore, dove viene cantato l'amore sublime che ferisce e sana allo stesso tempo, trasformando del tutto in Dio. Dunque Giovanni della Croce e la Vergine Maria, possiamo dire che sono tre gli aspetti sotto i quali poter guardare a questo rapporto di Giovanni della Croce con la Vergine Santissima: dal punto di vista della vita, dal punto di vista della dottrina e dal punto di vista della poesia, diciamo così. Nella vita, c'è una vita di San Giovanni della Croce per immagini, una vita illustrata, fatta, disegnata da Matthias de Arteaga, e lì questa vita consiste di 59 quadri, quindi 59 episodi significativi che illustrano tutta la vita del santo. Ebbene, di questi 59, 9 sono episodi mariani, cioè episodi in cui protagonista è la Vergine. Fra questi c'è Giovanni, bambino, che gioca, dopo aver giocato con giocando con i suoi compagni vicino a un lago abbastanza profondo, vi cade dentro e rischia di affogare. Egli stesso poi più tardi ha raccontato che fu la Madonna a tendergli la mano e a trarlo fuori da quel lago in cui sarebbe sprofondato, e lo racconta con queste curiose parole. Dice: la Madonna, la Vergine, mi tendeva la mano, ma io ero così, così timido e così stupido che non gliela volevo dare, perché la mia mano era sporca di fango e la sua era bella bianca e non volevo sporcargliela. Giù la tenia aliena del lodo, ero piena di fango la mia mano e non gliela volevo dare per non insudiciare la sua, che era così bella e pulita. Juan de Yepes, il bambino Juan, dunque, fu educato in un focolare cristiano, una famiglia cristiana, soprattutto da sua madre, anche perché suo padre morì presto, ma sua madre, Catalina Álvarez, lo educò ad uno spirito profondamente religioso. E i testimoni, quando diciamo i testimoni ci riferiamo a coloro che nel processo di beatificazione furono interrogati per avere vissuto con il santo su certe cose che essi poi erano in grado di testimoniare. I testimoni che dichiararono in questi processi canonici, quando gli fu chiesto alla terza domanda di questo processo sulla sua devozione a Maria, dicono chiaramente che che la sua pietà era profondamente mariana. Un certo Martin de l'Assunción, che accompagnò spesso il santo nei suoi dislocamenti a piedi da una città all'altra, e quindi dove c'era molto tempo per parlare e per pregare, disse, una volta che gli fu posta questa domanda: era così devoto della Madonna che tutti i giorni recitava l'ufficio di Nostra Signora, così si esprimono gli spagnoli, lo recitava tutti i giorni in ginocchio, e quando era in cammino, cioè quando doveva andare da una parte all'altra, non faceva altro lungo la strada che parlare o dell'Eucarestia, del Santissimo Sacramento, o della Madonna, della Vergine Santissima, e cantava inni. A un certo punto, come abbiamo visto, dopo l'ordinazione, ma seguì Teresa nella riforma del Carmelo, ma già prima egli aveva deciso di entrare nell'ordine del Carmelo. Perché? Perché aveva fatto questa scelta? Egli si sentiva molto attratto verso la Certosa, egli che poi si è dimostrato un uomo di raccoglimento, un uomo che amava il silenzio. Ecco, si capisce bene perché volesse andare in un luogo dove questo silenzio fosse un po' la caratteristica fondamentale. Però alla fine si decise per scegliere come sua dimora l'ordine del Carmelo. Perché? Perché facendo questo lo potrebbero dire tutti gli ordini, ma diciamo, in ogni ordine si ha una caratteristica particolare e molto spesso anche una caratteristica mariana esplicita, perché voleva prendere l'abito della Vergine Maria. Secondo la tradizione, l'abito dei Carmelitani sarebbe stato indicato in un momento di difficoltà dell'ordine, quando l'ordine rischiava di essere soppresso nel XIII secolo, sarebbe stato indicato al generale dello stesso ordine, un certo Simone Stock, da cui poi lo scapolare come abito da portare, che possono portare anche coloro che non portano l'abito, lo possono portare in maniera ridotta come segno. Ecco. Dunque, secondo i testimoni, Giovanni della Croce avrebbe fatto questa scelta per poter rivestire l'abito della Madonna, per poter entrare nell'ordine della Vergine Maria del Monte Carmelo, anzi, secondo la dicitura ufficiale, nell'ordine dei fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Dunque, vedete, secondo la dichiarazione concorde di 20 testimoni, Giovanni della Croce si liberò, riuscì a scappare dal carcere di Toledo grazie alla miracolosa protezione della Vergine. Era infatti prossima alla festa dell'Assunzione, era il mese di agosto. Un altro episodio interessante per quanto riguarda la vita, ce ne sono tanti, ma un altro è molto bello perché riguarda il momento della morte, laddove la vita si rivela in tutta la sua trasparenza. Egli, come vi dicevo, muore a Ubeda il 14 dicembre del 1591. Ebbene, era la vigilia di un sabato, che per Giovanni della Croce significava il sabato della Madonna, il sabato giorno nel quale Maria aveva promesso a tutti coloro che portavano il suo abito di venire a prenderli. Allora vedete che anche quell'episodio dell'infanzia della Madonna che tende la mano ritorna in questa sua convinzione. Era la vigilia del giorno di sabato, l'ottava dell'Immacolata, 14 dicembre, e che cosa fa Giovanni della Croce prima di morire? Un religioso non ha nulla, non possiede nulla. Giovanni della Croce è a letto perché è infermo e quindi non indossa neanche l'abito. Chiama il superiore e gli chiede la carità di ricevere in elemosina l'abito della Vergine. Queste sono espressioni che i testimoni hanno riferito. Lo chiede per essere sepolto con questo stesso abito. E poi, sentendo il suono delle campane, era prossima la mezzanotte, sentendo il suono delle campane del convento, che suonavano per avvisare i religiosi che dovevano andare a cantare il mattutino, egli disse, sentendo vicina la morte, disse: anch'io, per bontà del Signore, devo andare a dirlo con la Vergine Maria in cielo. Queste pennellate per dire, ecco, l'intimità anche semplice con cui Giovanni della Croce sentiva vicina la madre di Gesù, che è anche madre nostra. La dottrina, a dir la verità, Giovanni della Croce non ha scritto granché sulla Madonna, quindi se andiamo a cercare le opere, da questo punto di vista restiamo delusi. In totale, andando a vedere le concordanze, i riferimenti espliciti o impliciti alla Vergine sono 22, ma molto brevi, non c'è una trattazione lunga. Quindi sarebbe difficile fare una mariologia di San Giovanni della Croce. Però, come egli sa fare sempre, anche con poche parole riesce a dire l'essenziale. Ed è soprattutto l'assenso di Maria alla volontà di Dio che egli sottolinea, oltre che la sua maternità divina e la funzione di modello che egli esercita nei nostri confronti, proprio come persone tutte chiamate ad ascoltare la voce di Dio e a volerla mettere in pratica, rimanendo sempre per tutta la vita in questo atteggiamento di ascolto che ci affina e ci fa prendere coscienza che anche laddove sembra che non sia il posto di Dio, è lì che noi siamo chiamati ad incarnarlo, a riconoscerlo e a renderlo presente. Se vogliamo, il testo di Giovanni della Croce, che dice l'essenziale su Maria, è Salita, terzo libro della Salita, capitolo 2, numero 10, dove, parlando di quelle persone che ormai, dopo essersi lasciati purificare non soltanto negli appetiti del corpo, ma anche lasciarsi purificare in quello che è la fede, in quello che sono le immagini della fede, quelle immagini che in un primo momento ci aiutano ad andare a Dio, quelle anime che si sono talmente lasciate portare da Dio da essere quasi divenute un tutt'uno con Lui. Ecco, dice, parla di queste anime, ma poi fa l'esempio che illustra come questo può accadere in maniera perfetta. Dice Giovanni della Croce: Dio muove le potenze di quelle anime a compiere opere conformi alla sua volontà e ai suoi disegni. Per questo motivo le opere e le preghiere di queste anime sortiscono sempre l'effetto desiderato, perché sono opere e preghiere non tanto fatte da coloro che le elevano, ma fatte da Dio attraverso le loro parole. Ed ecco il riferimento a Maria. Tali, cioè così erano le preghiere della gloriosissima Vergine Nostra Signora. Fin dal primo istante della sua esistenza terrena fu elevata a questo stato sublime. Cosa vuol dire questo? Lo dice Giovanni della Croce. Non ebbe mai impressa nella sua anima immagine di cosa creata. Cioè non ci furono mai motivazioni terrene, ma la sua anima fu costantemente rivolta verso il bene come tale. Non ebbe mai impressa nella sua anima immagine di cosa creata, né da questa fu mossa, né fu mossa da questa. Ma operò sempre, vedete, non dice sempre bene, sempre in modo meraviglioso, sarebbe superficiale, ma operò sempre sotto la guida dello Spirito Santo. In questo contesto mariologico si deve entrare per, nel caso che si volesse, ecco, trattare di un pensiero mariologico di Giovanni della Croce, perché egli parla della grandezza di Maria parlando delle perfezioni dell'anima divinizzata dalla presenza dello Spirito Santo. In lei questo era al massimo della perfezione, al massimo della concordia con la volontà di Dio, ma questa è la vocazione di ciascuno di noi, per cui egli ne parla in un trattato dove non sta parlando di Maria, ma sta parlando di coloro che Dio chiama a questo tipo di risposta. Quindi a saper passare anche non soltanto attraverso la notte dei sensi, ma anche attraverso la notte della fede. Notte della fede che soltanto Dio può produrre, ma che viene mediata anche dalla nostra collaborazione, che è sempre un dono di Dio, ma che potrebbe avere il nome di umiltà, che secondo Santa Teresa, maestra e discepola di Giovanni della Croce allo stesso tempo, vuol dire camminare nella verità. Oppure da quell'atteggiamento che non è tanto e semplicemente l'atteggiamento della non parola, ma è soprattutto un atteggiamento di ascolto, potrebbe avere il nome di silenzio, che vuol dire appunto ascolto, non assenza di parole. Bene, ritornando a questo testo della salita, si vede che la visione mariologica di San Giovanni della Croce è pneumatologica. È lo spirito che può portarci, è lo spirito che ci è stato mandato proprio perché deve portarci alla verità tutta intera, deve portarci a scoprire Cristo sempre più profondamente, non soltanto come il nostro Salvatore, il nostro Redentore, colui che è l'avvocato presso Dio anche laddove noi siamo peccatori, lo siamo sempre, ma anche il nostro fratello maggiore, colui che va avanti e più di Maria ci dà la mano, o insieme a Maria ci dà la mano per poterlo seguire. Ecco, lo Spirito Santo, se esiste una Mariologia di San Giovanni della Croce, questa è predominantemente pneumatologica. Perché? San Giovanni della Croce lo dice con queste parole, come abbiamo sentito. Sempre Eglia, Maria, sempre se muoviò pure lo Spirito Santo. Si lasciò muovere, si mosse attraverso lo Spirito Santo. Quindi si tratta di una Mariologia che è la pneumatologia, cioè quella forza dello Spirito che agisce in noi attraverso i suoi doni, ci trasforma, fa sì che noi ci sentiamo abitati dalla Trinità, dal Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, o che ci sentiamo di abitare dentro questo milieu divin, come direbbe Teilhard de Chardin, applicandolo ad uno spazio molto più grande, a questo ambiente divino, perché noi siamo noi stessi quando viviamo in questo ambiente, quando non abbiamo coscienza di questo siamo qualche cosa, perché Dio ci guarda e Dio è vicino a noi, Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza, cosa che nessuno può toglierci, ma affinché noi ne prendiamo coscienza e possiamo fiorire dobbiamo sentirci e cercare questo ambiente, cercare di stare in questo ambiente. Ecco, questa è un po' la Mariologia che Giovanni della Croce con poche parole indica a noi. E ne parla anche in questo senso, ma come prolungando questo atteggiamento vitale, quando parla della morte di amore. Allora, Maria, se morì, diciamo, sapete che ci sono due tradizioni, una che la vede addormentarsi ed essere presa dal Signore, l'altra che la vede morire e poi essere presa ugualmente dal Signore. Se morì Maria, morì d'amore, dice Giovanni della Croce, così come muore l'anima che, essendo, avendo ormai raggiunto così da vicino il Signore, non desidera altro che questo e quindi vuole che prima possibile, come diceva Paolo, Cupio dissolvi teste con Cristo, vorrei morire e dissolvermi in Cristo, dice, sposta questo velo che ormai ci separa, rompe la tela d'este dulce incontro, secondo le parole precise di Giovanni della Croce. Maria nella poesia di Giovanni della Croce, egli la cantò, non la cantò nei grandi poemi come sono il Cantico, la Gliama, la Fonte, ma la cantò bene ugualmente, anche se brevemente. Voglio riferirmi soltanto ad uno scritto che fa parte delle parole di luce e amore, come vi dicevo all'inizio, in cui noi troviamo la preghiera di anima innamorata. Voglio leggervi tutta questa preghiera, poi farò qualche rilievo dal punto di vista mariano. È una preghiera che potremmo dire anche francescana, perché con altre parole Giovanni della Croce dichiara la sua consapevolezza di essere in Cristo padrone di tutto l'universo. Vedete? Non è possibile arrivare a questo grande possesso se non spogliandosi del tutto, cioè non c'è chi possa veramente sentirsi il più ricco di tutti se non colui che non possiede più nulla. Allora egli si rivolge a Dio e dice così. Poi commentiamo il passaggio mariano. Signore Dio, amato mio, se ancora ti ricordi dei miei peccati per non fare ciò che ti sto per chiedere, fai pure, Dio mio, la tua volontà, che è ciò che io più voglio, ed esercita la tua bontà e misericordia. Cioè, se io avessi bisogno ancora di essere, fai pure. E sarai riconosciuto in esse, in ciò che farai. E se attendi le mie opere, se vuoi che io contribuisca, che faccia qualche cosa per meritarmelo, e se attendi le mie opere per concedermi in forza di esse ciò che ti chiedo, dammele e compile tu. Guardate, Giovanni della Croce, che tanto ha parlato della necessità dell'ascesi, della necessità di spogliarsi, poi si pone dinanzi al Signore sapendo che questa grande opera, che pure abbiamo il compito di fare, non può essere altro che dono di Dio, perché noi potremmo sforzarci fino a non mangiare mai, ma rimarremmo soltanto delle larve se non fossimo invece portati dallo Spirito e pieni della presenza di Dio. Dunque, torniamo a Giovanni della Croce. Se attendi le mie opere per concedermi in forza di esse ciò che ti chiedo, dammele e compimele tu con le pene che tu voglia accettare, e si faccia così. Ma se non attendi le mie opere, che cosa aspetti, clementissimo Signore mio? Perché ritardi? Perché, se infine deve essere grazia e misericordia quella che nel tuo figlio ti chiedo, prendi il mio spicciolo, dato che vuoi anche questo, e dammi questo bene, dato che anche tu lo vuoi. E adesso parte in volo ancora più speditamente, riecheggiando San Paolo. Chi potrà mai liberarsi dagli atteggiamenti e comportamenti bassi se non lo sollevi tu, a te, in purezza di amore, Dio mio? Come potrà elevarsi fino a te l'uomo generato e educato in bassezze se non lo rialzi tu, Signore, con la mano che lo facesti? Nel tuo unico Figlio Gesù Cristo, nel quale mi desti tutto ciò che voglio, per questo mi rallegrerò, che non tarderai se io aspetto. Che indugi pone ancora, dal momento che già puoi amare Dio nel tuo cuore, dice poi a se stesso Giovanni della Croce. Ed ecco la finale, o il punto sul quale voglio soffermarmi. Il punto che vi dicevo potrebbe essere, con un altro linguaggio, perché Giovanni della Croce scrive nel 500, mentre Francesco scrive nel 300, potrebbe essere anche francescano. Continua Giovanni della Croce in questa preghiera, che non è più una preghiera, ma è una dichiarazione. Miei sono i cieli e mia è la terra. Mie sono le genti, i giusti sono miei, e miei i peccatori. Gli angeli sono miei e la madre di Dio, e tutte le cose sono mie, e lo stesso Dio è mio e per me, poiché Cristo è mio e tutto per me. In questa orazione di anima innamorata, nella quale il santo del nulla, del nada, arriva a queste espressioni elevatissime, egli canta che tutto è suo. Egli ripete il possessivo mio, miei, mio, miei, mio son los cielos y mía es la tierra. In questo possesso di cui egli è cosciente include a un certo punto, come abbiamo sentito, anche la Vergine Maria. Mio son los cielos y mía es la tierra. Mio son los ángeles, mía es la Madre de Dios, la Virgen Madre de Dios. E la ragione di questo possesso incredibile viene dichiarato alla fine. Perché Cristo è mio. Perché possiedo Cristo. Perché Cristo è mio e per me. Qui c'è la caratteristica della fede cristiana. Noi non crediamo semplicemente in Dio, come si potrebbe credere a partire da qualsiasi cultura nella quale noi fossimo nati. Noi crediamo che nella pienezza dei tempi, in un punto preciso della storia che coincideva con il piano di Dio, Dio, che noi possiamo chiamare Padre, perché facciamo immediatamente riferimento al Figlio, il Padre mandò il suo Figlio in questo mondo a nascere da donna. Perché, continua Paolo nella lettera ai Galati, perché tutti noi, nati in questo mondo, nati sotto la legge, nati nei condizionamenti nei quali il Figlio di Dio stesso è venuto a porsi, potessimo diventare figli di Dio. E per tornare allo Spirito, e che noi siamo stati chiamati a riconoscere questa nostra dignità, Dio ha mandato lo Spirito. Nella stessa pienezza dei tempi, Dio mandò lo Spirito che grida dentro i nostri cuori, Abba, nei confronti dello stesso Padre che ha mandato il Figlio, la parola familiare del bambino che si riconosce figlio di Dio. Tutte le cose sono di Cristo, ma Cristo è mio, dice Giovanni della Croce. E se Cristo è mio anche il Padre, è mia anche la Vergine Maria, sono miei anche gli angeli. Perché secondo la nostra fede non siamo noi che per primi ci siamo inginocchiati davanti a Dio, ma è Dio che si è per primo inginocchiato davanti a noi. Allora se Dio si è inginocchiato davanti a noi, il suo desiderio è di darci tutto, proprio come il padre della parabola dice ai due figli, sia a quello che è tornato che a quello che è rimasto in casa: tutto quello che è mio è tuo. Tutte le cose sono di Cristo, ma essendo Cristo mio, dunque tutto è mio. È un sillogismo. E il sillogismo conclude bene. Certo, tutto è mio perché Cristo è mio, ma questo Cristo, prima di tutto, fu colui figlio di Dio che diventò anche figlio di Maria. Fu dunque prima di Maria, la prima che poté dire, guardando il suo bambino, questo bambino è mio. Non era del tutto suo, ma era anche suo. E dunque lei era di Dio, ma Dio era suo. E dunque, vedete, è un circolo nel quale noi si parla di questa circolarità nella Trinità, ma noi siamo chiamati a far parte di questa stessa circolarità. E soltanto se noi entriamo in questa logica ci sentiamo sollevare. Altrimenti rimaniamo sempre carponi, rimaniamo sempre nel pessimismo, guardiamo sempre ai nostri piedi o al massimo guardiamo in qua e là. Noi siamo chiamati a chiudere gli occhi invece e a lasciarci portare in questo vortice, diciamo così, che è il vortice della brezza leggera dell'amore, che tutto è mio perché Cristo è mio, ma Cristo fu prima di Maria, serva del Signore, tutta a disposizione del Signore, che lo portò alla luce per noi, lo generò, ce lo dette, ne prese cura, se ne prese cura, lo educò e ce lo consegna continuamente, così come Gesù consegnava noi a sua madre. Ce lo dette a Betlemme, a Nazareth, a Gerusalemme, al Calvario, e continua a darcelo dal cielo. Continua a darcelo dal cielo, che è qui, non è che ce lo dà da lontano, ce lo dà nel contatto che noi prendiamo con lei. Ecco. C'è un rapporto di unità tra Cristo e la Vergine. Ce lo danno proprio in questo senso, perché c'è un rapporto di unità tra Cristo e la Vergine. Miei sono i cieli, mia è la terra, mie sono le genti, mia è l'umanità, vuol dire Giovanni. I giusti sono miei anche i peccatori. Noi, Giovanni della Croce, i santi certo lo possono dire con maggiore limpidezza, ma usa le parole di Cristo, che muore per i giusti e per gli ingiusti, così come il Padre, che è il Padre che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa splendere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti, lo ha mandato nel mondo non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi, non lassù, qua giù, si salvi ora, si senta salvato. L'anima mia magnifica il Signore, diceva Maria, quando Elisabetta gli disse beata te che hai creduto, perché era difficile anche per lei credere che si sarebbe avverato tutto quello che l'angelo aveva detto, ma così come era difficile, allo stesso tempo lei era certa che questo era possibile, stava accadendo perché il Signore la guardava. Lei era piccola, ma il Signore che era grande la guardava, dunque anch'ella entrava in questa grandezza. Tu sei grande, le diceva Elisabetta, tu sei stata forte nel credere. E Maria non lo negava, ma rimandava a un altro piano questa sua grandezza, dicendo: io dico che grande è il Signore che ha guardato la mia piccolezza. Gli angeli sono miei e la madre di Dio e tutte le cose sono mie e lo stesso Dio è mio e per me, perché Cristo è mio e tutto per me.
Grazie al padre Bruno, che ci ha dato una lezione di mistica con San Giovanni della Croce, non tanto diremo comune, ma molto profonda. Primo, l'aspetto soprattutto del cammino di Maria. Giovanni Paolo II nell'enciclica Mariana Redemptoris Mater ha ricordato in certo modo quasi esplicito Giovanni della Croce, quando ha parlato che Maria stava davanti al velo, per così dire, dell'umanità di Cristo, e in tutti gli anni del silenzio, al di qua del velo della divinità, il velo della carne, in un cammino oscuro di fede, quasi una notte oscura, Giovanni Paolo II, e nello stesso testo parla che il Padre l'ha consegnata allo Spirito Santo perché la portasse e la accompagnasse, Giovanni Paolo II nell'enciclica. Ma la ringrazio di questo perché sono consonanze, possiamo dire, di oggi su grandi temi e grandi ispirazioni del passato. Ma io vorrei, se mi permettete solo, padre Bruno, un po' risalire indietro per dire che l'Occidente è anche erede dell'Oriente, perché i grandi monaci dell'Athos oggi e il Palamismo ieri, nel 1300, aveva le stesse posizioni di salita verso la visione di Dio e quello che chiamavano il silenzio contemplativo, il silenzio mentale, laddove non soltanto cessano le immagini del repertorio nostro umano, ma cessano anche i pensieri e si risale nell'affatismo, nell'impossibilità di poter esprimere con linguaggio di qualunque tipo umano la esperienza della comunione. E lì entra il palamismo, i grandi palamiti, i grandi del tempo, perciò entra la visione di Dio già sulla terra. Si entra nel contemplare Dio, dentro, nell'anima, non oltre lontano. E quindi siamo in sintonia con tutta la grande spiritualità orientale. È la salita del Monte Carmelo, la salita dell'incontro e della visione. Grazie dunque per averci dato, e anche Gregorio Palamas pone al vertice la Vergine Maria. C'è uno che è riuscito? C'è una che è riuscita? È Maria, la quale sulla terra talmente è salita in questa, per così dire, svuotamento, questa sua rinuncia di tutto e questo salire verticoso d'amore che è diventata sulla terra già colei che possedeva Dio. E ciò, e questo ha dato modo di poter dire, lei che lo aveva nel cuore, lo ha poi donato, incarnato da lei al mondo intero. Bellissimi concetti. Prius concepit mente quam ventre, Sant'Agostino. Prius concepit, se volete, non so, prima del corpo concepì corde quam corpore, sono termini ripresi anche dal Concilio. Prima dunque è arrivata a possedere così altamente Dio da potergli dare poi spazio anche nella carne. Chiedo scusa di queste che ci dicono, perciò, anche nella brevità di Giovanni della Croce, le grandi intuizioni che li ha raccolto, che sono intuizioni perenni dell'Oriente e dell'Occidente. Qualche domanda al nostro padre Bruno?